All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Aldo Cazzullo, Mussolini il capobanda. Il libro ha l'obiettivo di demolire l'immagine di Mussolini come grande statista e mostrare il fascismo per quello che è stato realmente, un regime criminale, violento e oppressivo. Fin dall'inizio, l'autore evidenzia che il Duce ha preso il potere con la violenza e lo ha mantenuto attraverso il terrore, la repressione e i crimini di guerra. Cazzullo mette in discussione la narrazione secondo cui il dittatore abbia governato bene fino al 1938, dimostrando invece che il fascismo è stato sin dal principio un regime autoritario e sanguinario. Si narra della tragica vicenda di Ida Dalser e di suo figlio Benito Albino Mussolini, detto Benitino. Questa storia, spesso trascurata nella narrazione ufficiale del fascismo, svela un lato profondamente crudele del Duce, che non esitò a eliminare dalla sua vita persone che avrebbero potuto ostacolare la sua ascesa politica. Ida Dalser è una donna moderna e indipendente, proprietaria di un centro di bellezza a Milano. È istruita, ambiziosa e piena di passione politica. Nel 1914 incontra Benito, un giovane politico emergente che si è appena distaccato dal Partito Socialista per fondare il giornale Il Popolo d'Italia. Tra i due nasce una relazione intensa. Lei lo ammira, lo sostiene finanziariamente e crede nel suo progetto politico. Si dice che Mussolini le abbia promesso il matrimonio e che tra i due sia stato celebrato un matrimonio civile, ma senza prove documentali certe. Dalla loro unione nasce Benito Albino nel 1915, ma nel frattempo il Duce, senza informarla, ha sposato un'altra donna, Rachele Guidi, con cui aveva già una figlia, Edda. Quando Ida scopre il tradimento, cerca disperatamente di ottenere il riconoscimento del figlio e di rivendicare i propri diritti. Mussolini, però, la considera un ostacolo alla sua carriera politica. Dopo la sua ascesa al potere, nel 1922, la vita di Ida Dalser e del piccolo Benitino diventa un incubo. Mussolini, ormai capo del governo, ordina la loro eliminazione dalla scena pubblica. Ida viene prima perseguitata dalla polizia, poi internata in manicomio con l'accusa di squilibrio mentale. Il figlio viene sottratto alla madre e affidato a un tutore fascista, crescendo in collegi e istituti sotto sorveglianza del regime. Quando diventa adulto, continua a proclamarsi figlio del Duce, convinto che il padre, se solo lo incontrasse, lo riconoscerebbe. Questo è il suo errore fatale. Il Duce non può permettere che la sua paternità illegittima venga resa pubblica. Benitino viene internato nel manicomio di Mombello, sottoposto a cure devastanti, tra cui massicce dosi di insulina che lo portano lentamente alla morte nel 1942. La storia di Ida e Benitino mostra il lato più oscuro di Mussolini, un uomo disposto a distruggere la vita di una donna e del proprio figlio pur di evitare imbarazzi politici. Cazzullo dimostra che il Duce era perfettamente a conoscenza di ciò che accadeva e che ordinò personalmente la loro eliminazione. Il fascismo nasce dalla violenza e si afferma con il terrore. Si racconta di come il futuro dittatore organizzi le squadre d'azione, gruppi paramilitari composti da ex militari, avventurieri e criminali comuni, con l'obiettivo di reprimere le forze socialiste e comuniste che, dopo la Prima Guerra Mondiale, avevano acquisito un notevole consenso. Il 15 aprile 1919 è la data simbolo della nascita dello squadrismo. Quel giorno, un gruppo di fascisti assalta la sede del giornale socialista Avanti, a Milano. La redazione viene devastata, i giornalisti bastonati, la tipografia distrutta. I fascisti sparano e uccidono 4 persone. È solo il primo di una lunga serie di attacchi. Mussolini, pur non partecipando direttamente alle violenze, ne è il mandante e il principale beneficiario, grazie ai finanziamenti di industriali e proprietari terrieri, che vedono nei fascisti un'arma contro gli scioperi operai e le rivolte contadine. Le squadre d'azione si diffondono rapidamente in tutta Italia. La loro strategia è semplice e brutale. Assaltano le sedi dei partiti di sinistra, incendiano le camere del lavoro, bastonano sindacalisti e operai. L'olio di ricino, divenuto un simbolo del fascismo, viene usato per umiliare gli avversari politici. Chi si oppone al regime viene costretto a berlo con la forza, subendo atroci sofferenze intestinali. Ma lo squadrismo non si limita a questo. I fascisti sono armati di pistole, fucili, bombe a mano. In molte occasioni, come a Bologna e Torino, usano mitragliatrici montate su camion per seminare il terrore. Uno degli episodi più significativi è la strage di Bologna del 21 novembre 1920. Durante l'insediamento della nuova amministrazione comunale socialista, le camicie nere attaccano con bombe e fucili, causando numerosi morti e feriti. Il sindaco socialista è costretto a fuggire e al suo posto viene imposto un commissario fascista. È l'inizio della strategia della violenza come strumento di conquista del potere. Nel giro di pochi anni, il fascismo elimina ogni opposizione attraverso il terrore. Tra il 1920 e il 1922, centinaia di sindacalisti, giornalisti e militanti di sinistra vengono assassinati. Le elezioni del 1921 sono caratterizzate da intimidazioni e violenze. I fascisti impediscono ai candidati socialisti di fare campagna elettorale e costringono gli elettori a votare per loro. Mussolini non è uno spettatore passivo. È lui a organizzare le spedizioni punitive, a distribuire armi alle camicie nere, a dare ordini diretti per eliminare i suoi nemici. Quando nel 1921 alcuni fascisti vengono arrestati con l'accusa di omicidio, il duce si mobilita per farli liberare, dimostrando il suo controllo sulle istituzioni. L'obiettivo finale è chiaro: conquistare il potere con la violenza. Il fascismo non nasce da un consenso popolare spontaneo, ma viene imposto con il terrore. Cazzullo dimostra, con un'ampia documentazione, che Mussolini è fin dall'inizio un criminale politico, responsabile diretto di centinaia di omicidi. La marcia su Roma del 28 ottobre 1922 è spesso raccontata come un'epica impresa militare, un'inarrestabile avanzata delle camicie nere che conquistano la capitale e impongono il duce al potere. Ma la realtà è ben diversa. Si tratta di una messa in scena, un grande bluff orchestrato con abilità dal futuro duce. All'inizio dell'autunno del 1922, il governo italiano è debole e instabile. Il primo ministro, Luigi Facta, non ha il coraggio di affrontare la crescente minaccia fascista, mentre il re Vittorio Emanuele III, esitante e preoccupato per un possibile colpo di Stato, si dimostra incapace di prendere una decisione netta. Mussolini, invece, è determinato a giocarsi la partita della vita. Sa che non può prendere il potere con la sola forza, perché le sue squadre sono male armate e l'esercito potrebbe facilmente disperderle. Decide quindi di puntare sul ricatto e sulla paura. Nei giorni precedenti la marcia, le camicie nere si radunano in varie località d'Italia, principalmente in Toscana e in Emilia-Romagna. Il piano prevede che convergano su Roma per dare l'impressione di un'insurrezione generale. Ma la marcia vera e propria è un disastro logistico. I fascisti avanzano in modo disordinato, mancano cibo e mezzi di trasporto. Alcuni gruppi si perdono, altri vengono bloccati dalle forze dell'ordine. A Napoli, il duce partecipa a una grande manifestazione fascista, ma invece di unirsi ai suoi uomini in marcia su Roma, rimane prudentemente a Milano, pronto a trattare o a fuggire in Svizzera in caso di fallimento. Il 27 ottobre la situazione sembra precipitare. Facta chiede al re di firmare lo stato d'assedio per fermare i fascisti. L'esercito è pronto a intervenire, le truppe sono schierate, le mitragliatrici puntate. Ma Vittorio Emanuele III, temendo una guerra civile e forse illuso dalla promessa di Mussolini di mantenere la monarchia, rifiuta di firmare l'ordine. È la resa dello Stato davanti al fascismo. La mattina del 29 ottobre, il duce riceve un telegramma che gli chiede di recarsi a Roma per ricevere dal re l'incarico di formare un nuovo governo. non arriva alla testa di una colonna di combattenti, ma in treno, con un elegante cappotto e un'aria trionfante. Entra a Palazzo Chigi non come un rivoluzionario, ma come un politico abile che ha saputo sfruttare la paura e l'incertezza del re e delle élite. La marcia su Roma non è stata una conquista militare, ma un colpo di poker, una partita vinta con il bluff. Mussolini ha preso il potere senza combattere, sfruttando l'incapacità della classe dirigente di opporsi al fascismo. Il mito della marcia come rivoluzione armata è una delle tante menzogne costruite dal regime per giustificare la propria esistenza. Una volta ottenuto il potere, il duce non si accontenta di governare. Vuole distruggere i suoi nemici e consolidare il dominio fascista attraverso il terrore. Inizia così una brutale campagna di repressione contro tutti coloro che avevano cercato di ostacolare l'ascesa del fascismo. In molte città italiane gli squadristi scatenano la loro vendetta. A Torino, nell'aprile del 1923, avviene uno degli episodi più violenti e crudeli. Dopo la marcia su Roma, la città era ancora un baluardo antifascista, con forti presenze socialiste e comuniste. I fascisti decidono di punire la popolazione per la sua resistenza e mettono in atto un vero e proprio massacro. Le squadre fasciste rastrellano operai e sindacalisti, li portano nelle piazze e li pestano a sangue. Alcuni vengono gettati dalle finestre dei palazzi, altri uccisi a colpi di pistola. Uno degli episodi più efferati riguarda il segretario della Camera del Lavoro, che viene legato a un camion e trascinato per le strade della città fino alla morte. È una scena da incubo, una dimostrazione di forza e ferocia che terrorizza la popolazione. Mussolini non interviene per fermare i massacri. Al contrario, li approva e li giustifica, dichiarando che la violenza è necessaria per ristabilire l'ordine. Il messaggio è chiaro. Chiunque osi opporsi al fascismo verrà eliminato senza pietà. Nel resto d'Italia la repressione continua. Le sedi dei partiti socialisti e comunisti vengono incendiate, i giornali d'opposizione chiusi, i sindacalisti licenziati e aggrediti. Anche i cattolici non vengono risparmiati. Il prete Don Giovanni Minzoni, che aveva criticato il fascismo e difeso i giovani cattolici dalle aggressioni, viene assassinato a bastonate. La violenza non è solo uno strumento di potere, ma diventa parte dell'identità stessa del fascismo. Il duce costruisce il suo regime sul sangue degli oppositori, instaurando un clima di paura e repressione che soffocherà l'Italia per oltre 20 anni. Il regime fascista non tollera il dissenso e chiunque osi contrastarlo viene eliminato. Uno dei primi e più celebri martiri dell'antifascismo è Giacomo Matteotti, il deputato socialista che nel 1924 denuncia apertamente i brogli elettorali e le violenze fasciste in Parlamento. Matteotti è un uomo coraggioso, lucido, determinato a combattere il regime con la forza delle parole, ma Mussolini non può permettere che la sua opposizione diventi un simbolo. Il 10 giugno 1924 Matteotti viene rapito in pieno giorno da una squadra fascista. Viene brutalmente assassinato e il suo corpo viene sepolto in una fossa improvvisata. Il delitto Matteotti scatena un'ondata di indignazione. Molti italiani capiscono finalmente la natura violenta del regime. Ma il duce riesce a sopravvivere alla crisi, stringendo ancora di più la morsa sul paese. Antonio Gramsci, il grande intellettuale comunista, viene arrestato nel 1926 e condannato a 20 anni di carcere. Mussolini ordina che venga eliminato lentamente. Gramsci viene sottoposto a un regime di detenzione durissimo che lo porta alla morte nel 1937. Anche altri oppositori finiscono nel mirino del regime. Giovanni Amendola viene massacrato a bastonate. I fratelli Carlo e Nello Rosselli vengono assassinati in Francia da sicari fascisti. Il fascismo non si limita a reprimere i suoi nemici, li elimina sistematicamente, facendo capire che non ci sarà mai spazio per il dissenso.
Between client meetings, managing your business, and everyday tasks, who has time to worry about website hosting? With Kinsta's managed WordPress hosting, you don't have to. They handle the technical stuff, delivering lightning-fast load times, enterprise-grade security, and 24/7, 365 human-only support. Simply switching to Kinsta could make your site up to 200% faster. Kinsta's custom dashboard makes managing sites easy, with powerful features designed to save you time and effort. Plus, their free expert-led migrations ensure a smooth transition. Ready to see why Kinsta is trusted by thousands of businesses? Get your first month free at Kinsta.com. That's KINSTA.com. Kinsta, simply better hosting.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Una volta consolidato il potere, trasforma l'Italia in un regime totalitario. Si descrive il soffocante clima di repressione e controllo che caratterizza gli anni del fascismo. Il Duce non si accontenta di eliminare fisicamente i suoi oppositori, vuole impadronirsi della mente e della volontà degli italiani, rendendoli sudditi obbedienti e privi di spirito critico. La libertà di stampa viene completamente soppressa, i giornali indipendenti sono chiusi, quelli che restano devono pubblicare solo le notizie approvate dalla propaganda fascista. Le scuole vengono trasformate in strumenti di indottrinamento. Ai bambini si insegna a venerare Mussolini come un padre e un salvatore della patria. Il sabato fascista diventa obbligatorio per gli studenti e i lavoratori che devono partecipare a parate e cerimonie in onore del regime. Il controllo della vita quotidiana è capillare. Il regime impone leggi assurde per disciplinare la società. La tassa sul celibato colpisce gli uomini non sposati. Le donne vengono progressivamente escluse dai posti di lavoro per essere relegate al ruolo di madri e mogli. Le associazioni culturali e sportive devono allinearsi al pensiero fascista. Ogni forma di dissenso è punita con l'arresto, il confino o la violenza fisica. La polizia segreta del regime, l'OVRA, tiene sotto controllo gli italiani, raccogliendo informazioni e schedando chiunque sia sospettato di simpatie antifasciste. Le spie sono ovunque, nei posti di lavoro, nelle scuole, persino nelle parrocchie. Un semplice sospetto può portare alla rovina di un cittadino, costretto a subire perquisizioni, interrogatori e persecuzioni. Anche la vita privata è regolata dal regime. La sessualità è vista con sospetto. Gli omosessuali vengono perseguitati e inviati al confino. Il cinema, il teatro e la letteratura sono sottoposti a censura, in modo che nessuna idea contraria al fascismo possa diffondersi. L'intera società è imprigionata in una cappa di piombo, in cui la paura e il conformismo sono le uniche difese contro la repressione. Il fascismo si mantiene al potere attraverso la violenza e l'intimidazione. Si mostra come il dittatore abbia creato un sistema di repressione capillare per schiacciare ogni forma di opposizione. Le carceri si riempiono di prigionieri politici. Chiunque venga sospettato di attività antifasciste viene arrestato e processato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, un organo creato appositamente per reprimere il dissenso. Le condanne sono durissime. Anni di carcere o il confino in isole sperdute, lontano da qualsiasi contatto con il mondo esterno. Il confino diventa uno strumento di eliminazione politica. I dissidenti vengono deportati in località remote come Lipari, Ventotene e Ponza, dove vivono in condizioni durissime, privati di ogni diritto e costretti a una sorveglianza costante. Alcuni dei più importanti antifascisti italiani, come Sandro Pertini e Emilio Lussu, subiscono questa sorte. Ma la repressione non si ferma alle galere e al confino. Gli oppositori vengono aggrediti nelle strade, picchiati dalle squadracce fasciste, costretti a bere olio di ricino fino a collassare. Le loro famiglie vengono perseguitate, i loro beni sequestrati. Chi cerca di sfuggire alla dittatura emigrando viene considerato un traditore e, se scoperto, arrestato o ucciso. Uno degli strumenti più efficaci del regime è l'OVRA, la polizia segreta fascista. Creata nel 1927, ha il compito di spiare, schedare e neutralizzare ogni potenziale nemico del fascismo. I suoi agenti infiltrano le università, i sindacati, i gruppi di giovani. Attraverso una rete di informatori e delatori, il regime può controllare ogni angolo della società italiana. La violenza non risparmia nemmeno chi un tempo era stato vicino al fascismo, ma ha osato criticarlo. Alcuni ex sostenitori del Duce vengono arrestati o assassinati. Il messaggio è chiaro: nessuno può mettere in discussione l'autorità di Mussolini senza pagarne le conseguenze. Il Duce non è stato solo un dittatore crudele verso gli italiani, ma anche un criminale di guerra. Si raccontano gli orrori commessi dalle truppe fasciste nei territori occupati. In Libia, il regime reprime brutalmente la resistenza delle tribù locali. Migliaia di civili vengono deportati in campi di concentramento nel deserto, dove muoiono di fame e malattie. Si calcola che almeno 40.000 libici siano morti a causa della repressione fascista. In Etiopia, la guerra coloniale si trasforma in un genocidio. Per vincere rapidamente, Mussolini ordina l'uso del gas iprite contro la popolazione civile. Le bombe chimiche devastano interi villaggi, uccidendo donne, bambini e anziani. Dopo la conquista di Addis Abeba, i fascisti compiono massacri sistematici contro i civili, giustiziando chiunque venga sospettato di ostilità al regime. In Spagna, il dittatore interviene a fianco di Francisco Franco durante la guerra civile. Migliaia di soldati italiani vengono inviati a combattere contro la Repubblica Spagnola. Le truppe fasciste si rendono responsabili di esecuzioni di massa, bombardamenti di città e atrocità contro la popolazione. Il bombardamento di Barcellona da parte dell'aviazione italiana è uno degli episodi più crudeli della guerra. Tutti questi crimini vengono giustificati dalla propaganda come azioni necessarie per difendere l'onore dell'Italia e il prestigio del regime. In realtà sono solo manifestazioni di una violenza senza limiti che anticipa le brutalità della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938 Mussolini introduce le leggi razziali, ispirandosi alla politica antisemita di Hitler. Si mostra come il Duce non sia stato un semplice esecutore delle idee naziste, ma un convinto sostenitore del razzismo di Stato. Le leggi razziali escludono gli ebrei dalla vita pubblica. Non possono lavorare come insegnanti, medici, avvocati o impiegati statali. Vengono espulsi dalle scuole, dalle università e dalle associazioni professionali. I loro beni vengono confiscati, le loro case sequestrate. Il Duce non si limita a colpire gli ebrei. Anche i neri, i meticci e gli indesiderabili vengono discriminati. Le leggi razziali vengono applicate con particolare crudeltà nelle colonie, dove gli italiani vengono incoraggiati a trattare gli africani come esseri inferiori. Le conseguenze delle leggi razziali saranno tragiche. Nel 1943, dopo l'occupazione nazista dell'Italia, gli ebrei italiani vengono deportati nei campi di sterminio. Più di 8.000 non faranno mai ritorno. Mussolini trascina l'Italia in guerra al fianco della Germania nazista, un'alleanza che si rivelerà disastrosa. Si racconta come il Duce, accecato dal desiderio di gloria e potere, abbia mandato centinaia di migliaia di italiani a morire senza alcuna preparazione, sacrificandoli in battaglie impossibili da vincere. L'Italia entra in guerra il 10 giugno 1940, ma l'esercito italiano non è pronto. Le truppe sono male equipaggiate, le armi antiquate, le scorte di viveri e munizioni insufficienti. Il dittatore, tuttavia, è convinto che il conflitto sarà breve e che l'Italia possa guadagnarsi un posto tra le grandi potenze semplicemente partecipando. Questa convinzione porterà al disastro. Il primo fallimento arriva in Francia. Quando l'Italia dichiara guerra, la Francia è già in ginocchio sotto l'avanzata tedesca. Mussolini ordina un attacco sulle Alpi per prendersi una fetta del bottino, ma l'offensiva è un fiasco. I soldati italiani, mal equipaggiati e impreparati, non riescono a sfondare le difese francesi. Solo grazie all'intervento di Hitler, che impone alla Francia di cedere Nizza, l'Italia ottiene qualche territorio. Peggio ancora va in Grecia. Nell'ottobre 1940, il Duce decide di invadere il paese per dimostrare a Hitler che l'Italia può conquistare da sola un nuovo dominio. Ma l'attacco si trasforma in una catastrofe. I greci respingono gli italiani, riconquistano il loro territorio e invadono l'Albania. Solo l'intervento tedesco, nella primavera del 1941, salva Mussolini dall'umiliazione totale. Il punto più tragico arriva in Russia. Nel 1941, il dittatore invia l'Armir, armata italiana in Russia, a combattere al fianco della Wehrmacht. I soldati italiani, male armati e senza equipaggiamento invernale, vengono mandati a combattere nelle gelide steppe sovietiche. Quando l'Armata Rossa lancia la sua controffensiva nel dicembre 1942, l'Armir viene annientata. Decine di migliaia di italiani muoiono congelati o in battaglia, altri vengono fatti prigionieri e deportati nei gulag. La guerra voluta da Mussolini si trasforma in una carneficina. I soldati italiani non solo vengono mandati a morire senza alcuna strategia, ma vengono anche abbandonati dallo stesso regime. Quando le sconfitte si accumulano, il duce non fa nulla per aiutarli, lasciandoli morire nei campi di battaglia o nei lager. Dopo la caduta del duce nel luglio 1943 e il suo arresto da parte del re, la guerra sembra finita per l'Italia. Ma Hitler non intende abbandonare il suo alleato e ordina un'operazione speciale per liberarlo. Il 12 settembre 1943, un comando tedesco guidato da Otto Skorzeny libera il dittatore dal Gran Sasso e lo porta in Germania. Da lì, il duce viene reinsediato nel nord Italia come capo della Repubblica Sociale Italiana, RSI, uno stato fantoccio controllato dai nazisti. La Repubblica di Salò è il periodo più sanguinario del fascismo. Mussolini, ormai debole e manipolato dai tedeschi, si trasforma in un crudele dittatore senza scrupoli. La RSI diventa uno strumento di repressione feroce. Gli antifascisti vengono arrestati, torturati e uccisi, spesso con metodi brutali. Una delle prime vittime della nuova fase del regime è Galeazzo Ciano, il genero del duce. Ciano, che aveva partecipato alla destituzione del duce nel 1943, viene arrestato e processato per tradimento. Rachele Mussolini supplica il marito di risparmiare la vita del genero, ma lui rifiuta. Il 10 gennaio 1944 Ciano viene fucilato insieme ad altri gerarchi. Nel frattempo, i repubblichini di Salò si rendono responsabili di atrocità inaudite. Le Brigate Nere, composte da fascisti fanatici e criminali comuni, compiono rastrellamenti e massacri contro i partigiani e la popolazione civile. Le torture nelle carceri fasciste sono spaventose. I prigionieri vengono picchiati, seviziati con ferri roventi, impiccati con i piedi legati. Uno degli episodi più feroci è la strage di Marzabotto, compiuta nell'autunno del 1944. I nazisti, con la collaborazione dei fascisti italiani, massacrano più di 1800 civili, tra cui donne e bambini. La Repubblica Sociale è un'agonia di sangue e violenza. Mussolini, ormai un uomo finito, rimane un prigioniero della sua stessa creatura. La guerra si avvicina alla fine e il duce sa che la sua ora sta arrivando. Si demolisce il mito del dittatore come un duce buono, un presunto statista capace e illuminato che avrebbe governato bene fino al 1938, prima di cadere nell'errore fatale dell'alleanza con Hitler. Aldo Cazzullo dimostra come questa sia una falsità costruita dalla propaganda e dall'autoassoluzione collettiva degli italiani. Mussolini non è mai stato un grande statista. Ha preso il potere con la violenza, ha represso il dissenso con il terrore, ha imposto leggi razziste e ha trascinato l'Italia in una guerra disastrosa. Non è vero che fino al 1938 aveva fatto cose buone. Già negli anni venti aveva eliminato gli oppositori politici, imposto una dittatura soffocante e commesso crimini di guerra in Africa. Non è vero che ha modernizzato l'Italia. Molte delle opere pubbliche attribuite al fascismo erano già state progettate prima e la crescita economica del regime era una farsa basata sul debito pubblico. Il libro si conclude con la caduta definitiva di Mussolini. Il 25 aprile 1945 il duce tenta di fuggire in Svizzera travestito da soldato tedesco, ma viene catturato dai partigiani a Dongo. Il 28 aprile, dopo un processo sommario, viene fucilato insieme alla sua amante Claretta Petacci. I loro corpi vengono trasportati a Milano e appesi a testa in giù in piazzale Loreto, nello stesso luogo dove, un anno prima, i fascisti avevano esposto i cadaveri di alcuni partigiani. L'antifascismo, conclude Cazzullo, non è una cosa di sinistra, ma un valore fondamentale per tutti gli italiani. Il fascismo non è stato un'ideologia neutrale, ma un regime criminale, e la sua memoria non deve essere distorta da revisionismi o nostalgie.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to say, ahoy, or land ho, and not feel weird about it. So here's another perk. GEICO's boat insurance offers access to the largest towing fleet on the water. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to say, shiver me timbers, and not feel weird about that either. Get more with GEICO.
Have you ever killed a houseplant before? Don't worry, you are not alone. But what if I told you you're not destined to be a plant killer? What if I told you you could not only fill your home with gorgeous, luscious, happy, thriving plants, but live a happier life through caring for them? Hey, new plant friend, my name is Maria. I am a former plant killer turned happy plant lady and host of the Growing Joy with Plants podcast, where it is my life's mission to help you grow happy plants and thrive alongside them. Because when you learn to care for plants, you really learn to slow down, connect with nature, and nurture yourself too. Each week, I share expert tips, inspiring conversations, and soulful planty wisdom to help you grow a greener, happier life. So if you're ready to turn your plant struggles into plant joy and get the green thumb you've always dreamed of, search Growing Joy with Plants wherever you listen to podcasts and hit subscribe. That's Growing Joy with Plants podcast. Let's grow some joy together.